Buonasera signore e signori, benvenuti alla presentazione dei risultati aziendali al 30 settembre 2015. Il nostro Chief Executive Officer, dottor Oscar Cecchetti, e il nostro Chief Financial Officer, dottor Raffaele Perrino, vi aggiorneranno sul nostro profilo operativo e finanziario fino a questo punto dell'esercizio corrente. La presentazione sarà seguita da una sessione di domande e risposte. Vi chiedo cortesemente di prendere nota della nostra policy di sgravio di responsabilità che dovrebbe essere visualizzata come slide 1. Il dottor Cicchetti vi guiderà attraverso i flussi principali della nostra strategia di crescita. Ricavi, efficientamenti è il leitmotiv della nostra strategia, l'innovazione. Alla presentazione del dottor Cicchetti farà seguito il dottor Raffaele Perrino che commenterà i risultati finanziari year to date. Oscar, a te la parola.
Grazie
Michele e buonasera a tutti. Mi scuso perché forse vi disturbiamo tardi alla sera e grazie comunque per la vostra presentazione, la vostra partecipazione alla nostra seconda conference call. Vi abbiamo detto l'ultima volta che eravamo in linea con le aspettative. Quello che potremmo dire a proposito di questo trimestre è siamo pronti a fare meglio, perché in realtà stiamo in effetti garantendo ciò che abbiamo promesso nell'OPA e in alcuni casi addirittura abbiamo avuto una performance superiore. Detto questo, a questo punto vorrei entrare in ulteriori dettagli a proposito dei risultati del trimestre. Iniziamo con i ricavi che nel complesso sono in linea con le aspettative. Come vedete nella diapositiva, la diapositiva numero 3, i ricavi hanno raggiunto 158,8 milioni di euro fino a questo punto dell'anno. I ricavi provenienti dal contratto con TI ammontano a 126,7 milioni di euro e garantiscono ad Inwit un cuscinetto di proventi stabili per i prossimi anni. L'altro 20% dei ricavi totali year to date deriva dagli servizi di hosting integrati da parti terze, di cui circa 29 milioni di euro attribuibili a contratti precedenti già compresi nel portfolio prima dell'OPA, e i restanti 3 milioni provengono da nuovi tenants nel corso di tutto il periodo. Questo trend si è concretizzato in un aumento del 9% dei ricavi da holo rispetto ai dati dell'anno scorso e di 3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Nelle prossime slide entreremo in maggiori dettagli. Innanzitutto nella slide 4 evidenziamo il driver principale dell'aumento dei ricavi, i nuovi tenants. Al 30 settembre possiamo confermare di essere in linea con il piano di tenancy e vorrei ricordarvi che 2.500 nuovi tenant sono garantiti per i prossimi 4 anni dal Master Service Agreement e che un'ulteriore crescita verrà dalla nostra capacità di commercializzare i nostri siti. Ad oggi abbiamo raggiunto il 25% del nostro obiettivo per il quadriennio, ovvero abbiamo quasi ottenuto il target dell'intero anno, e questo con l'hosting di poco più di 600 nuovi tenant. Quest'anno l'esecuzione del piano è partita bene sin dall'inizio, con la registrazione di 500 nuovi tenants nel primo semestre e circa 150 in quest'ultimo trimestre, per un rapporto di co-tenancy pari a 1,6 volte. Prevediamo di incrementare ulteriormente il nostro livello di co-tenancy entro la fine dell'anno con altri contratti di provenienza Telecom Italia e vari nuovi contratti con i player telco già presenti nella pipeline. Tradotto in euro, l'impatto dei nuovi tenant nel corso dei 12 mesi ha prodotto un aumento di ricavi di circa 4,3 milioni di euro, pari ad una media di 7.000 euro per tenant all'anno. Passando alla diapositiva 5, vorrei ora aggiornarvi su un'altra fonte di crescita dei ricavi, il rollout dei nuovi siti. Inwit intende aumentare la copertura con lo sviluppo di una nuova rete di macrocelle come richiesto dai clienti e per completare la copertura 4G gli operatori telco stanno ricercando attivamente siti idonei E questo sta portando all'aumento della domanda dei siti che Inwit è in grado di intercettare anche in virtù del suo ruolo di fornitore privilegiato di Telecom Italia. Ad ottobre 2015 abbiamo concordato il rollout di 64 nuovi siti che saranno utilizzabili in parte alla fine dell'anno e in parte all'inizio dell'anno prossimo. È importante notare che il piano di rollout è stato commissionato da Telecom Italia e che molti siti hanno già vari ordini in arretrato per il secondo tenant. Ciò significa che il tenancy ratio è già in linea con il resto del portafoglio. L'impatto economico per l'anno intero sarà di circa 1,4 milioni di euro, ovvero circa 20.000 euro per sito. Passiamo adesso alla diapositiva numero 6, nuovo business. Mentre da una parte ci assicuriamo un ritmo costante di crescita dei ricavi focalizzandoci sull'aumento della co-tenancy e sviluppando nuovi siti su misura costruiti sulle effettive esigenze dei clienti, dall'altra guardiamo anche al medio termine, sviluppiamo nuovi servizi in linea con la nostra strategia per diventare il provider di infrastrutture wireless della prossima generazione. In questo campo l'opportunità più importante è data dalle small cells. Nel prossimo futuro le small cells svolgeranno un ruolo centrale nelle reti mobili 5G e garantiranno un'intensa condivisione tra i diversi operatori. Ed è per questo motivo che nel medio termine rileviamo una consistente opportunità di crescita che non vogliamo lasciarci sfuggire. Ma veniamo alle azioni che abbiamo già intraprese. Per darvi un aggiornamento circa il progetto di Bologna, siamo partiti lo scorso trimestre e la rete Distributed Antenna System, la rete DAS, sarà operativa entro la fine dell'anno. I contratti con gli operatori di rete mobile sono già pronti e prevediamo un elevato livello di tenancy che dovrebbe ovviamente tradursi in margini più alti. Inoltre abbiamo appena siglato un nuovo accordo per il deployment di 18 nuovi micro-siti a Cava dei Tirreni, una città vicino a Napoli. Abbiamo già ricevuto alcune dichiarazioni di interesse dai principali operatori di rete mobile e qui vedete alcuni dei numeri chiave correlati a questa nuova opportunità. Anzitutto prevediamo una marginalità in linea con quella attuale e un capex per unità inferiore a quello delle macrocelle. Continueremo a lavorare a questo progetto con grande impegno per integrare appieno il nuovo servizio nell'offerta Inwit e per definire così la nostra crescita futura. Passiamo alla diapositiva numero 7. Per spingere il nostro EBITDA e mantenerlo sotto controllo ci siamo adoperati anche nel contenimento dei costi, che è un altro driver per garantire valore all'azienda. Alla fine di settembre le spese operative ammontavano 87,7 milioni di euro year to date e le OPEX sono principalmente collegate ai costi di locazione degli spazi che si sono ridotti del 5% rispetto allo storico dello scorso anno. I rimanenti costi sono ancora in linea con i valori storici e in particolare per i costi di manutenzione possiamo contare sull'importo fisso determinato dal contratto a scadenza fissa. Il nostro sforzo di contenimento dei costi si riflette anche negli altri costi operativi e nei costi del personale ed è la chiara conseguenza della nostra idea, nella nostra filosofia di organizzazione snella e di right sourcing. Basti considerare i nostri due programmi di efficientamento, lo smantellamento dei siti e la rinegoziazione dei siti di locazione degli spazi. Diapositiva 8, per favore. Diamo un'occhiata più attenta al programma di smantellamento dei siti che rappresenta un fattore chiave per la riduzione dei costi pur mantenendo invariati i ricavi, perché di fatto l'importo di locazione del contratto con Telecom Italia non è toccato dal piano di smantellamento accordato con Telecom Italia stessa. Al 30 settembre 2015 circa 53 siti stavano per essere smantellati e 10 lo erano già stati. Inoltre sono stati identificati altri 269 siti da smantellare e in particolare il 45% di questi entro il 2015 e i rimanenti durante il primo trimestre dell'anno prossimo. 130 siti che fanno parte del piano di smantellamento, grazie alla posizione strategica delle torri, sono stati considerati commerciabili e possono essere offerti a nuovi tenant. I passi avanti compiuti nello smantellamento dei siti, con particolare riferimento ai 63 siti già smantellati o in fase di smantellamento, portano ad una riduzione dei costi di circa 0,6 milioni di euro su base annuale. Passiamo ora alla diapositiva numero 9. La seconda parte del nostro programma di efficientamento si concentra sulla rinegoziazione per l'allocazione degli spazi. In quest'ultimo trimestre abbiamo ottenuto un 19% di sconto, che è leggermente inferiore rispetto a quello dei periodi precedenti, con un ottimo tasso di rinegoziazione di rinegoziazioni terminate con successo pari al 60%. Il nostro sforzo di rinegoziazione del 2005 genererà risparmi per 6,4 milioni di euro su base annuale, e questi risultati, come potete vedere in diapositiva, sono stati ottenuti grazie ad un continuo impegno nei rapporti con i proprietari degli spazi. Oltre alla pura rinegoziazione delle locazioni mantenendo gli stessi termini contrattuali, stiamo invece accelerando su pagamenti anticipati in caso di riduzione consistente delle locazioni degli spazi, e in secondo luogo un nuovo modo di capitalizzare sui nostri asset con contratti per diritti d'uso di lungo periodo e dopo attenta valutazione con l'acquisto di terreni. Attualmente vi sono circa 50 contratti preliminari per l'acquisto di terreni pronti per essere siglati e alcune altre centinaia in fase di negoziazione. In futuro intendiamo sfruttare ancora di più questa leva, in quanto siamo assolutamente convinti che possa creare valore per la società. Solitamente questi contratti entrano in vigore in modalità ritardata, il che si traduce in un impatto economico posticipato. Ciò nonostante, però, come potete vedere, in termini di riduzione dei costi, i risultati sono più che soddisfacenti. E ora desidero lasciare la parola a Raffaella Perrino, che vi commenterà i dati economici e finanziari del trimestre. Raffaella, a te la parola.
Thank you.
Grazie Oscar e buonasera a tutti. Desidero presentarvi i nostri principali risultati finanziari per quest'ultimo trimestre, ma prima di iniziare vi invito a tenere presente che dal momento che Inuit ha incominciato la sua attività in aprile, i dati finanziari al 30 settembre si riferiscono solo a un semestre. Per darvi un termine di paragone, accompagniamo i risultati year to date a quelli pro forma dell'anno 2014 divisi per due. Ora vediamo insieme i nostri principali dati economici e finanziari fino a questo momento dell'esercizio finanziario. I ricavi ammontano a 158,8 milioni di euro, per un aumento dell'1,1% rispetto ai dati pro forma, determinato dalla risalita del co-tenancy, come già osservato da Oscar. L'OPEX arriva a 87,7 milioni di euro, con una discesa del 2,2% rispetto ai dati pro forma, da attribuire principalmente al duplice programma di efficientamento con cui stiamo affrontando la riduzione dei costi di locazione degli spazi. Quindi l'EBITDA ammonta a 71,1 milioni di euro, in aumento del 5,6% rispetto ai dati pro forma, e il reddito netto arriva a 42,96 milioni di euro, più 4,6% rispetto ai dati pro forma. Ora vediamo il CAPEX. Il CAPEX è pari a 1,9 milioni di euro. Questo livello di CAPEX porta a un Cash Conversion Indicator, EBITDA meno CAPEX diviso per l'EBITDA, del 97,3%. Inoltre, l'indebitamento netto dell'ultimo trimestre conferma la nostra previsione. L'indebitamento netto del 60,1 milioni di euro indica la flessibilità finanziaria di Inuit. Nonostante la brevità della nostra storia, se paragoniamo il primo e il secondo trimestre della nostra attività, appare chiaro che il trend positivo del 3,5% dell'EBITDA di questo trimestre è appunto in aumento del 3,5% rispetto a quello precedente. Stiamo incominciando quindi a raccogliere benefici dell'operatività dell'ultimo semestre. Ora passiamo al conto economico, dove vi dovrei dare una panoramica. Grazie alle strategie messe in atto nell'ultimo semestre, il margine sui ricavi è arrivato ora al 44,8%, superando sia i dati pro forma del 2014 che le previsioni del 2015. L'EBIT è pari a 65,5 milioni di euro e mette al sicuro un margine sui ricavi del 41,5%. Gli oneri finanziari sono formati principalmente dagli interessi sulla linea term di 120 milioni di euro a un tasso omnicomprensivo dell'1,33%. Tenendo in conto i 20,8 milioni di euro di imposte maturate nel periodo e 1,1 milioni di euro di voci non cash, il reddito netto arriva a 42,96 milioni di euro, per un rapporto tra reddito fisso e fatturato pari al 27,5%. Slide 13. In questa diapositiva passiamo ad analizzare il cash flow di Inuit. Al 30 settembre la posizione finanziaria netta è pari a 60,1 milioni di euro, grazie a una generazione di cash flow netto di 59,8 milioni di euro. Grazie a un EBITDA meno CAPEX pari a 69 milioni di euro, un capitale circolante netto negativo di 8,7 milioni di euro, pari a un miglioramento di 6,7 milioni di euro rispetto al trimestre precedente. Il problema osservato nel primo trimestre, dovuto ai ritardi degli OLO nell'aggiornamento dei loro sistemi amministrativi contabili, è stato affrontato tempestivamente ed è quasi completamente rientrato. E il pagamento di oneri finanziari di 0,7 milioni di euro. Desidero portare alla vostra attenzione che i 20,8 milioni di euro di imposte non hanno alcun impatto su questo trimestre. Tutto questo porta a un net cash flow su EBITDA pari all'84%. Vediamo ora lo stato patrimoniale nella slide 14. Le immobilizzazioni nette totali sono pari a 1,5 miliardi di euro, da far risalire principalmente a un goodwill di 1,4 miliardi di euro, immobilizzazioni nette tangibili di circa 180 milioni di euro, il fondo ARO di 95 milioni di euro, altri fondi per 23 milioni di euro, relativi principalmente a imposte, e capitale circolante netto di 17 milioni di euro. La posizione finanziaria netta di 60,1 milioni di euro è la risultante di 120 milioni di euro di indebitamento finanziario, meno 59,8 milioni di euro di cash generata nel corso del semestre. L'indebitamento finanziario è relativo alla linea senior term di 120 milioni di euro in assenza di patti finanziari. La linea term ha un ammortamento di 5 anni che partirà dopo 2 anni. La prima di 6 rate semiannuali sarà dovuta nel novembre 2017, il che produce una duration media di 3,7 anni. Il tasso di interesse fissato a 1,24%, il costo omnicomprensivo è di circa 1,33%. L'indebitamento netto di 60,1 milioni di euro rappresenta un livello conservativo della nostra struttura del capitale, il che ci dà la flessibilità finanziaria di cogliere qualsiasi valida occasione si possa presentare da ora in avanti. Il patrimonio netto totale ammonta a 1,4 miliardi di euro in totale, di cui 660 milioni di euro sono riserve distribuibili pari a 1,1 euro per azione.
Bene, abbiamo terminato, quindi siamo in attesa di eventuali vostre domande.
Anybody online?
Siamo pronti per la sessione di domande e risposte, quindi c'è qualcuno in linea che ci ascolta?
The Q&A session is now open. You can register.
Per registrarsi per delle domande, premere il tasto stella più 1, asterisco più 1.
First question.
Fabio Pavan, Mediobanca. Prego, signor Pavan, la sua domanda. Sì, buonasera e grazie per darmi la possibilità di fare questa domanda. Inizierei con l'aggiornamento che ci avete dato a proposito dell'acquisizione di terreni, perché questa è una cosa abbastanza importante, anche perché c'è in un certo senso una copertura rispetto a quello che potremmo aspettarci in termini di valori per i prossimi anni, sia in termini di risparmi che in termini di potenziali investimenti necessari. Poi un'altra domanda. Volevo che mi riassumeste l'impatto sul prossimo anno, perché ci avete parlato di risparmi, perché nel complesso a me sembra che i dati del 2016 potrebbero essere positivi, già considerando l'aggiornamento di cui ci avete parlato oggi. Grazie.
Thank you, Fabio.
Grazie, Fabio. Allora, iniziamo dalla prima domanda, acquisizione di terreni. Ma io penso che questa sia una leva strategica molto importante che abbiamo a disposizione per poter creare valore. Abbiamo lanciato il nostro piano di acquisizione di terreni con diritto d'utilizzo di uso a lungo termine ad agosto. Abbiamo iniziato con davvero centinaia di negoziati e già oggi abbiamo 50 contratti preliminari già siglati, quindi riteniamo di poter concludere nel prossimo mese, quindi entro il 2015, buona parte di questi, e alcuni invece nel primo trimestre del 2016. La politica che abbiamo adottato a tal fine è stata quella di offrire al massimo 7 volte il canone attuale, il fee annuale. Questo per creare valore, almeno potenzialmente, ma anche per avere un punto di break even che può essere interessante per i proprietari dei terreni, proprio perché potrebbero trarre vantaggio da degli sgravi fiscali. La seconda domanda riguardava le nostre prospettive relativamente all'aumento dei ricavi e risparmi, ma io penso che qui ci sia un ritardo strutturale, perché ovviamente quando sigliamo un contratto con un nuovo tenant, il canone mensile ha un impatto una volta che l'operatore mobile riceve il permesso per l'installazione delle attrezzature. E, quindi il risparmio ci sarà in seconda battuta. Quindi c'è il nuovo contratto ha un effetto ritardato, perché quando si sigla un contratto noi diciamo che questo contratto non so, entrerà in vigore ad una data specifica, diciamo dopo qualche mese, ma questo è il motivo per cui vi ho mostrato i dati dell'impatto economico sull'intero anno, perché quando questi contratti porteranno all'operatività, i valori che avete visto sono appunto l'impatto economico previsto. Grazie.
Next question.
Prossima domanda di Domenico Ghilotti di Equiva. Signor Ghilotti, buon pomeriggio. Ha parlato di un aggiornamento della vostra guidance, e soprattutto quella che avete fatto al momento dell'OPA. Il quarto trimestre è piuttosto forte e ci sono delle ragioni per cui è stato così più robusto, più forte, più solido. Seconda domanda. Durante il quarto trimestre potreste avere un impatto, il quarto trimestre potrebbe avere un impatto sui risultati di tutto l'anno. E poi la terza domanda riguarda le torri commerciabili e lo smantellamento delle torri. Quanto aspetterete per assicurarvi dei nuovi contratti con dei nuovi tenant per le torri che sono commerciabili in questo momento sul mercato? Non so se la mia terza domanda è stata chiara. Vorrei capire il processo che sta dietro a queste torri commerciabili. Grazie della domanda. Risponderò alla prima e alla terza domanda, la seconda la lascerò a Rafael. Possiamo dire che la nostra performance è pari in linea con le aspettative. Non pensiamo di fare sicuramente meglio di quello che abbiamo già detto, ma la nostra performance ci consentirà in futuro di migliorare. Siamo pronti a fare meglio e in effetti confermiamo quello che avevamo già detto al momento dell'OPA. Per quanto riguarda le torri commerciabili, abbiamo adottato vari criteri per decidere quali torri potevano essere commercializzate e quali no. Il primo criterio era se in quel sito avevamo già un tenant che non fosse Telecom Italia. Il secondo criterio è il posizionamento geografico proprio, e sulla base della nostra esperienza è la nostra sensazione sulla possibilità di commerciare quel particolare sito. Il terzo criterio si basa anche su un accordo con il proprietario del luogo che potrebbe portare ad una riduzione temporanea del canone di locazione per il potenziale uso di questo sito. Tutto sommato abbiamo deciso innanzitutto di monitorare con attenzione la differenza tra i canoni attivi che avevamo su quei 30 siti e il costo dei canoni stessi. Le voglio ricordare che questo processo, se noi decidiamo che un sito specifico non è candidabile alla commercializzazione, a questo punto il processo ricomincia dall'inizio e quindi mandiamo una notifica al proprietario terriero e in 6 mesi interrompiamo il pagamento del canone di locazione. Questi criteri ci dicono che per il momento noi consideriamo questi 30 o poco meno siti sono pronti per il mercato. Non so se sono stato abbastanza chiaro.
Sì,
Sì, assolutamente chiaro, grazie. Rafael, ti lascio il microfono. Essendo una nuova società, una nuova SPA, pagheremo le imposte il prossimo giugno, quindi non nei prossimi mesi, ma l'anno prossimo, nel giugno 2016. Le tasse che ammontano a 20,8 milioni di euro non hanno nessun impatto finanziario in questo trimestre. Grazie. Grazie mille.
Question comes from Mr.
Jonathan Dan, Royal Bank of Canada. Prego, signor Dan, la sua domanda. Buonasera, due domande. Potete darci dei dati economici relativamente al small sales, per esempio il canone di locazione per sito, perché negli Stati Uniti questi sono canoni abbastanza elevati. E poi seconda domanda, alla diapositiva 8 ci avete mostrato i 462 siti che devono essere smantellati, ma questo come si collega ai 60 siti che vediamo in fondo alla diapositiva? E poi una terza domanda che porrò in seguito.
Okay, let me...
Allora, iniziamo dalla seconda perché è abbastanza semplice darle una risposta. Allora, in diapositiva 8, se la possiamo riportare, grazie. Allora, i 60 siti che sono stati o smantellati o decommissioned sono una parte dei 462. Quindi il valore che abbiamo in diapositiva, la somma, ci porta appunto a 462. La prima domanda a proposito dei dati relativi alle small sales è piuttosto interessante. Per risponderle, vorrei sottolineare qui alcuni elementi chiave. Anzitutto, dobbiamo partire considerando che il costo delle reti DAS è abbastanza elevato. E questo è correlato a un deployment piuttosto limitato della tecnologia, però di fatto il costo dei sistemi ad antenna distribuita DAS è comunque abbastanza elevato. D'altro canto però, se consideriamo che anzitutto le small cell sono multi operatore, sono multi carrier, in secondo luogo comprendono tecnologia attiva, quindi DAS, e poi anche il backhauling e anche tutte le funzionalità dell'infrastruttura tradizionale. Quindi nel complesso l'EBITDA incapsulato in tutti questi elementi alla fine risulta essere in linea con l'EBITDA tipico del business delle torri. Per quanto riguarda il prezzo di mercato, beh, questo naturalmente è collegato all'ubicazione delle torri stesse, perché in alcune ubicazioni geografiche gli operatori sono pronti a pagare molto, in altre invece no. Quindi nel complesso noi riteniamo che per un operatore una small cell singola dovrebbe avere un costo globale pari al 25-30% del costo di una macro cell, tenendo anche in considerazione il fatto che per le small cell il canone in genere non è collegato alla singola small cell, ma alla posizione della torre. Quindi se noi per esempio installiamo delle small cell in un aeroporto, il canone per l'operatore è collegato a quell'aeroporto e non al numero di small cell presenti in quell'aeroporto. Però nel complesso posso confermare che l'EBITDA previsto sulla base di questi servizi è in linea e a volte superiore rispetto a quello che si ottiene attraverso il business tradizionale. E posso chiedere un'altra cosa? In una delle diapositive di backup dite che saranno pochi i siti B sottoposte a decommissioning. Questo è correlato al fatto che è Telecom Italia che si riserva tutti questi siti? Sì, perché il piano di decommissioning è collegato agli obblighi e ai diritti che Telecom Italia aveva rispetto ad altri operatori, e questi accordi, l'accordo di smobilizzare un determinato numero di siti, di smantellare un determinato numero di siti, è collegato ad un accordo tra Telecom Italia e un altro operatore, e si concentra solo sui siti A. Nella diapositiva numero 20, che è una delle diapositive aggiuntive, abbiamo semplicemente riportato una formula che potrebbe gestire il potenziale di commissioning, perché molto spesso noi dobbiamo rispondere a domande che riguardano proprio questo tipo di processi. Quindi l'unico scopo di questa diapositiva era proprio quella di darvi un'idea delle opportunità e delle possibili difficoltà nella gestione del potenziale di commissioning. Ok, perfetto, eccellente, grazie mille.
Next question.
Prossima domanda della signora Bardelli di Deutsche Bank. Signora Bardelli, buon pomeriggio. Volevo un paio di follow-up. Il primo sulla riduzione dei costi di locazione degli spazi, circa di 6 milioni, mi sembra una cosa abbastanza ragionevole per il 2016. E l'altra domanda invece riguarda sulle regolamentazioni, sulle normative, che non sembrano cambiate, ma forse la misurazione del tempo è cambiata, quindi forse il consolidamento potrebbe essere più facile, ma in termini di tempo quando dovremmo avere delle notizie sulle emissioni elettromagnetiche e le normative relative? Sì, grazie. Allora, 6 milioni è una valutazione dei risparmi su base annua. Il timing di questo risparmio ha a che fare con i contratti e le relative rinegoziazioni. Molti di queste prenderanno avvio dall'inizio del 2016, quindi l'anno prossimo. Alcune di queste potrebbero essere rimandate ai primi mesi del 2016, quindi la parte più importante di questo risparmio inizierà dai primi mesi del 2016. Ora, per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche, non abbiamo notizie. Il cambiamento di procedura di cui lei ha parlato è qualcosa che noi conoscevamo già prima dell'inizio. Però tutte le nostre valutazioni sul potenziale delle sinergie, del decommissioning di cui abbiamo parlato sono basate proprio su queste regole. Quindi, come lei sa perfettamente, queste dichiarazioni che sono state fatte dal governo di Renzi per il piano strategico della banda ultralarga sono in linea con gli standard europei. L'unica notizia è che la nostra associazione, la ASTEL, ha raggiunto una forma di accordo con il governo per mettere a punto nuove forme di analisi sulle normative europee e sull'impatto delle radiazioni. Quindi, come le ho già detto, non c'è niente di nuovo. Il fatto è che il piano strategico sull'UBB si concentra soprattutto sulle fibre verso i vari nuclei familiari per permettere all'Italia di raggiungere i target della Digital Agenda e sarà possibile usare dei fondi europei per il finanziamento dello sviluppo di queste reti. Quindi il cambiamento nelle regole delle emissioni elettromagnetiche è una piccola componente, una piccola parte di tutto questo contesto. In ogni modo stiamo lavorando attivamente per produrre dei cambiamenti. E questa analisi quando sarà portata a termine dall'Astrel? Questa analisi aggiuntiva non sarà fatta dalla STEL ma da due università che saranno selezionate dal governo stesso. Grazie.
Thank you very much.
You're very welcome, Carola.
Prego.
So, Mr.
Credit Suisse, signor Hertz, prego. Sì, grazie. Due domande effettivamente. La prima sulle small cell. Volevo chiarire un punto. Quando parlate delle small cell basate sulla tecnologia DAS, sono 12 nodi DAS o 12 sistemi DAS? Che servono 12 siti diversi. E poi per quanto riguarda i dati economici relativamente alle small cells, ci sono differenze in termini di espansione quando si aggiungono nuovi clienti? Cioè ci dovrebbero essere dei vantaggi con l'aggiunta di più tenant? Oppure tutti pagheranno lo stesso importo? E poi un'altra domanda a proposito del network sharing agreement con Telecom Italia che vi permette di mantenere un buon livello di ricavi. Quindi dipende da TI estendere l'accordo e trovare magari accordi con altri operatori oppure dipende da voi? A chi starà la negoziazione per essere magari più presenti in aree urbane? Grazie.
Thank you.
Grazie, sì, quando parliamo di numero di DAS facciamo riferimento all'attrezzatura, alla singola attrezzatura e non all'intero sistema. Poi la seconda domanda riguardava il co-tenancy. Tipicamente le small cell sono multioperatore, quindi il nostro standard è questo. I due progetti che abbiamo deciso di sviluppare hanno l'obiettivo di comprendere tre operatori in qualità di clienti. In genere la small cell ha senso quando si ha più di un tenant. Se hanno più clienti. In linea di principio c'è anche la possibilità di sviluppare small cell anche per un singolo operatore, però questo è un qualcosa che dovrebbe avere una situazione economica completamente diversa. Quindi il nostro approccio è quello di trovare delle torri per le quali potrebbero essere interessati gli operatori ad estendere copertura e capacità, raggiungere poi un accordo con il proprietario del terreno e proporre una small cell come servizio per tutti gli operatori insieme. Quindi la seconda domanda, sì, in linea di principio l'accordo di condivisione per la condivisione delle reti potrebbe essere esteso, però né noi né per quanto ne sappia Telecom Italia abbiamo progetti specifici in proposito. D'altro canto, prendendo in considerazione la sovrapposizione che osserviamo per quanto attiene alla copertura, ci interessa ovviamente moltissimo proporre all'operatore di rete mobile un decommissioning selettivo, cioè se ci rendiamo conto che in un'area specifica abbiamo una torre che potrebbe dare servizio ad un altro operatore, allora parliamo con questo operatore per poterlo aggiungere in qualità di tenant al nostro sito e per gestire il decommissioning. Però il network sharing agreement, quindi l'accordo di condivisione della rete, può essere esteso, anche se in realtà non abbiamo alcun progetto per farlo.
Ok, thanks.
Ok, grazie, grazie mille.
Last question.
Ultima domanda di signora Spongillo della Banca IME. Prego. Buonasera. Ho tre domande. La prima è sul piano dei co-tenancy. Avete parlato del fatto che siete già quasi arrivati all'obiettivo dell'anno, con più di 600 nuovi contratti entro la fine dell'anno. Quindi nel quarto trimestre vedremo un numero di contratti uguale a quello del secondo trimestre, cioè circa 150. La seconda domanda invece riguarda il CAPEX. Per quanto riguarda i rinegoziati dei vari siti, quali sono gli obiettivi del 2016 e per tutto l'anno del 2000, cioè io penso che nel 2016 ci sarà una diminuzione rispetto al 2015 e anche nell'andare avanti. E l'ultima domanda riguarda la diapositiva numero 20. Può aggiungere qualche informazione sui dati finanziari di questa diapositiva, cioè una stima sui costi di smantellamento o dello spostamento delle antenne da un sito all'altro? Grazie. Grazie per le domande. Non abbiamo nessuna guidance per il quarto trimestre. Prevediamo che il piano che noi chiamiamo co-tenancy a contratto rimarrà più o meno in linea, quindi appena raggiungeremo il nostro obiettivo ci fermeremo. Come ho già detto nella mia presentazione, abbiamo varie rinegoziazioni insieme a tenant che non hanno ancora, che non fanno parte di quelli con contratti e che potrebbero anche svilupparsi bene, però non abbiamo nessun dato. Per quanto riguarda il CAPEX per i terreni, come ho detto, per l'acquisizione dei terreni o degli spazi, la media è 7 volte il canone annuo. Se considera che la media del nostro canone per gli spazi è appena superiore a 10.000 euro, si può prevedere che il CAPEX medio per ogni acquisizione arrivi ad un intervallo di circa 70.000 euro. Noi pensiamo che in linea di principio ci piacerebbe fare tutte le acquisizioni possibili, però il problema è che bisogna essere in due per fare un contratto. Intanto ci devono essere dei proprietari terrieri che vogliono vendere la loro terra e degli spazi. Abbiamo parlato di centinaia di acquisizioni e queste avverranno nei prossimi mesi, prendendo in considerazione che il fatto che il processo di acquisizione non è così semplice, perché bisogna seguire tutta una serie di procedure per portare a termine i titoli di proprietà dei vari proprietari terrieri, prendendo tutto in considerazione, appunto, posso solo confermare che la nostra previsione, ed è semplicemente una previsione, è che arriveranno centinaia di contratti nei prossimi mesi. Poi, per quanto riguarda la diapositiva numero 20, è assolutamente difficile Questa diapositiva è una diapositiva in linea di principio, così grosso modo, perché come ha già letto, tutti i processi potrebbero andare diversamente se noi cambiamo la natura o comunque il tipo di controparte, quindi se cambiamo l'operatore, il contratto con questo operatore e così via. Quindi voglio comunque rispondere alla sua domanda. Intanto, lo smantellamento, per smantellare un sito abbiamo un capex di circa 20.000 euro. In secondo luogo, lo spostamento delle antenne costa all'incirca 15.000 euro. In questo schema abbiamo detto che per neutralizzare il costo di spostamento, cioè lo spostamento implica un costo, questo però non è sufficiente perché l'operatore deve essere incentivato a spostare e quindi bisogna anche fare uno sconto sul canone di locazione oppure dare una specie di bonus. Poi ci sono anche dei costi nascosti nel decommissioning, nello smantellamento, e quindi a volte nei contratti con i proprietari terrieri dobbiamo riconoscere uno sconto del canone di locazione per riconoscere appunto questi costi che vengono sostenuti da loro. C'è anche un elemento aggiuntivo che è questo: quando un operatore prende la decisione di spostarsi deve dare una notifica 6 mesi in anticipo al suo proprietario, quindi il processo di decommissioning non è affatto semplice, tutto sommato, non è semplice, ma può generare tutta una serie di vantaggi, perché come abbiamo già detto il risultato finale del decommissioning non è più del costo del canone e non più del costo del mantenimento del sito. Se si considera che i costi del canone sono 13.000 e il di manutenzione 14.000, si può capire qual è il vantaggio di avere a che fare con un piano di decommissioning come quello descritto. Grazie, molto chiaro.
Now a very last question from
un'ultimissima domanda.
Yes, thank you.
Sì, grazie mille. Due domande effettivamente. La prima mi riporta alla diapositiva numero 8 per il decommissioning dei siti. Mi sembra di capire che circa 63 siti vi daranno un vantaggio economico grazie allo smantellamento, il che significa che gli altri 269 ci daranno un vantaggio economico nel 2016, visto che c'è una notifica di 6 mesi da dare al proprietario, quindi ci sarà un upside incrementale che dovrebbe arrivare nel 2016 anziché nel 2015. Poi la seconda domanda riguarda la diapositiva numero 17, il mercato delle torri a livello internazionale. Non capisco perché questa sia la prima diapositiva dell'appendice, non so, indica possibili M&A da parte del team di management, cioè quali sono le vostre iniziative in Italia o magari anche al di là dell'Italia in termini di possibili M&A? Grazie, grazie mille. Ora, per quanto riguarda il decommissioning, ha capito perfettamente perché i 63 siti, cioè o comunque il risparmio correlato ai 63 contratti, ai 63 siti che sono già stati smantellati, cioè che sono già stati sottoposti a decommissioning, che siano stati smantellati o meno, verranno pagati questo trimestre. I rimanenti 269 invece entrano in vigore o a dicembre o a gennaio. Però se prendiamo in considerazione i 6 mesi, cioè la notifica necessaria di 6 mesi, noi abbiamo inviato le lettere di notifica in alcuni casi in giugno e in altri a luglio. E quindi tutti e 269 siti dovrebbero non avere più canoni di locazione al massimo nel gennaio 2016. Il motivo per cui vi abbiamo mostrato questa diapositiva è che conferma una tendenza che ci dice che un trend che ci dice che le opportunità di riallocazione di capitale che hanno gli operatori nel dare in outsourcing le torri continuano ad essere più che apprezzati. Quindi in questo senso questo significa che semplicemente noi stiamo operando nel business giusto. D'altro canto voglio comunque rispondere alla domanda relativa alla possibile azione a livello internazionale. Noi ci concentriamo sull'Italia, è una cosa che continuiamo a ripetere. Riteniamo che fare qualcosa in Italia, che si tratti di crescita organica o inorganica, possa avere più valore che non lasciarsi coinvolgere in operazioni che vanno al di fuori dell'Italia. Però mai dire mai, perché la possibilità di creare valore in mercati che non sono l'Italia potrebbe esistere. Niente attualmente sotto la nostra attenzione, però in linea di principio non escludiamo nulla. Ok, grazie mille. Grazie James, grazie a tutti. Direi che a questo punto possiamo concludere la conference call. Grazie a tutti.
The conference call is over. Thank you.
La teleconferenza è terminata. Grazie per le vostre chiamate.